chi viene al cinema.
Anno nuovo e ben ritrovati a Indovina chi viene al cinema, il nostro programma settimanale dedicato alle nuove uscite nelle sale e alle proposte televisive delle piattaforme di streaming. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Ci lasciamo alle spalle una fine d'anno caratterizzata da tante commedie e da tanti spettatori nelle sale, ma di questo parleremo tra poco con il nostro ospite. Ora vediamo quali sono le novità in sala e cominciamo con il primo trailer.
Allora, perché vuoi questo lavoro?
Perché mi piace molto fare la governante. Per la famiglia giusta, ovvio.
E sai che dovrai vivere qui con noi, vero? Ta-da! Questa è la tua stanza. Che ne dici?
È perfetta.
Ottimo. Allora, facciamo il giro della casa? Così sai cosa ti aspetta. Dovrai sostanzialmente pulire, riordinare, cucinare qualcosina.
Ciao.
Millie vivrà qui con noi.
Cioè, lei vivrà con noi?
Andrew, te l'avevo detto. Farà parte della famiglia.
Partiamo da un film uscito durante le vacanze, assolutamente da recuperare. Si tratta di The Housemaid, che tradotto letteralmente sarebbe La cameriera, ma nel titolo in italiano diventa Una di famiglia. È un film di Paul Feig con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Protagonista è la giovane Millie, in libertà vigilata, che per non tornare dietro le sbarre deve dimostrare di avere un posto di lavoro regolare e una condotta impeccabile. Millie ha trascorso buona parte della sua vita in prigione ed ecco che l'unico lavoro che potrebbe aiutarla è quello come domestica e diventa così la housemaid, la domestica di Nina e Andrew, una coppia benestante. Ben presto però Millie si rende conto che gli oscuri segreti dei suoi nuovi datori di lavoro sono molto più pericolosi di qualsiasi cosa abbia mai vissuto prima.
Non sono un cantautore, non sono un sex symbol, voglio solo intrattenere il pubblico.
Non voglio fare la parrucchiera, voglio cantare e ballare, voglio un giardino, un gatto.
Mi serve qualcosa di grande, di nuovo. Dovremmo chiamarci Lightning and Thunder.
Quindi tu saresti Lightning e io Thunder?
Sì.
Song Sung Blue, al cui titolo originale la versione italiana aggiunge il sottotitolo Una melodia d'amore, è diretto da Craig Brewer ed è interpretato da Hugh Jackman, Kate Hudson e Jim Belushi. Il tutto è costruito intorno alle canzoni di Neil Diamond, un film musicale ma non biopic, perché il film racconta la storia di due musicisti, Mike Sardina, Hugh Jackman, e Claire Stengel, Kate Hudson, che sognano da sempre una grande carriera musicale, ma il sogno rimane per loro irrealizzato, sia per lui, che è un veterano della guerra del Vietnam ed ex alcolista, che per lei, che è una madre single. La loro passione per la musica però è rimasta intatta e la assecondano esibendosi in piccoli locali, a volte anche travestendosi come i loro idoli per cantare le loro hit. Questa passione comune li fa incontrare e decidere di fondare una tribute band dedicata proprio alle canzoni di Neil Diamond. Per loro questo significa stringere nuove amicizie, riscoprire vecchie passioni, una relazione affettiva, ma soprattutto affrontare le nuove sfide della vita. E visto il film appena citato, ci concediamo di ascoltare, proprio dalla voce di Neil Diamond, quello vero, la title track Song Song Blue, brano del 1972.
Song Song Blue, everybody knows one. Song Song Blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice.
before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Sing it with a cry in your voice, and before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song
Nelle settimane festive, tre suoi film hanno sbancato al botteghino. Luca Morandini gestisce le sale cinematografiche di Mendrisio, ma è anche un distributore di film, soprattutto italiani, e ha potuto portare nelle nostre sale Buen Camino con Checco Zalone e Attitudini Nessuna, il documentario sulla carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo. E non possiamo dimenticare ovviamente Frontaliers Sabotage, la nuova avventura di Bernasconi e Busse. Luca Morandini è il nostro ospite di oggi per parlare della sua attività, degli incassi delle feste e di cosa aspettarci nei prossimi mesi in sala. Ma ovviamente, come sempre, si parte dalla domanda classica per rompere il ghiaccio. Come nasce in Luca Morandini la passione bruciante per il cinema?
Io sono nato ormai nel cinema, in quanto come quarta generazione. Io sono nato proprio lo stabile del multisala teatro di Mendrisio, proprio sopra il foyer. C'è un appartamento lì e i miei lavoravano di sotto, la mamma al bar e il papà al cinema, e chiaramente io ho fatto tutta la mia infanzia. E come non potersi innamorare del cinema e del fatto di fare contenta la gente, perché alla fine è il nostro, io dico sempre, uno dei mestieri più belli al mondo, perché facciamo sognare la gente, sogniamo noi stessi e siamo estremamente orgogliosi quando riusciamo a offrire al pubblico un film che c'entra le loro aspettative.
Hai detto quarta generazione, per cui tu hai visto proprio il cambiamento del cinema al cinema.
Ah certo, ho vissuto un po' tutti i cambiamenti, cioè dall'inizio, quando il sistema di distribuzione dei film era molto restrittivo, quindi per avere un film nelle località non capozona era più difficile. Poi insomma sono nato quando c'era il mono, poi è arrivato il primo stereo, è arrivato il primo Dolby, poi è arrivato insomma le prime sale THX. Noi abbiamo trasformato, siamo sempre un po' stati all'avanguardia, e lì c'è stato un cambiamento sempre radicale. Insomma, il cinema è sempre in costante mutazione. Il passaggio al digitale è stato uno dei cambiamenti comunque importanti, e che ha segnato praticamente anche un grande cambiamento per le affluenze, insomma per il cinema come entità propria. Adesso stanno arrivando, insomma sono già arrivate tutte le piattaforme, si rimette in discussione il sistema, anche lì l'entità del cinema, l'identità che ha come insomma presidio anche all'interno delle città, l'aspetto sociale che ha, e d'altra parte la possibilità di usufruire dei film sulle piattaforme. Ci sono sempre cambiamenti, insomma non ci si annoia mai a fare cinema, perché bisogna sempre trovare piacere di trovare delle buone soluzioni che portino comunque una centralità della sala cinematografica e portino agli esercenti soddisfazioni, e portare soddisfazione agli esercenti vuol dire saper accontentare il pubblico di quella regione dove il cinema esiste. Quindi Questo è un po' il nostro lavoro che facciamo con grandissima passione, ci dà grandi soddisfazioni in alcuni momenti, in altri ci sono periodi chiaramente più difficili, il periodo del Covid, dove ci sono state le chiusure, dove non si sapeva cosa fare, ma personalmente abbiamo sempre trovato delle soluzioni, anche in quel caso portando le proiezioni all'aperto, con le distanze di sicurezza. Quando c'è passione, secondo me, si riescono a superare tutte le difficoltà in ogni situazione e trovare comunque quelle chiavi per riuscire ad avere a salvare la situazione e ad avere anche successo. È sempre un moto perpetuo di soluzioni da trovare per mantenere la centralità della sala cinema.
Tu parli di passione, io ti parlo di magia. La magia in questa evoluzione tecnologica è rimasta o ci si ricorda anche di quando all'improvviso si rompeva la pellicola e bisognava aggiustarla per far riprendere il film?
No, la magia c'è sempre, cioè può cambiare tutto, ma alla fin fine l'esperienza cinematografica, il fatto di andare tutti assieme a vedere qualcosa è qualcosa di bellissimo. Ai tempi si rompeva la pellicola, ma succedeva onestamente, veramente raramente. Magari c'erano le pellicole che erano un po' rovinate dopo molti passaggi. Col digitale ci siamo abituati ad annullare delle proiezioni, perché quando ti si rompe il chip non c'è niente da fare dei proiettori o il server si rompe, non c'è nulla da fare, devi comunque mandare a casa la gente. E questa era un po' una cosa che di solito non poteva mai capitare, che ci siamo abituati nei primi anni di arrivo del digitale a comunque ad accettare, però alla fin fine il pubblico sempre molto comprensivo, e quindi fa parte del cinema anche questi momenti, comunque magari non piacevoli all'inizio, però non potendo fare altrimenti li accettiamo, e la magia continua comunque ancora per tanto tempo, speriamo.
Facciamo un piccolo salto nell'attualità di questi giorni. Buen Camino, Checco Zalone in Italia ha fatto risultati da record, forse addirittura al di sopra delle aspettative. Qui da noi com'è andato?
È andato, sta facendo anche da noi risultati pazzeschi, al di sopra delle aspettative. Anche in Italia, secondo me, è al di sopra delle aspettative, perché non si pensava già di battere i risultati di Tolo Tolo e di avvicinarci a Covado. In Svizzera siamo nella stessa situazione. Io sono l'importatore e distributore del film in tutta la Svizzera. Abbiamo avuto risultati sorprendenti anche da noi. La settimana scorsa eravamo comunque il terzo incasso in tutta la Svizzera con il film di Zalone. Adesso siamo in quarta posizione nella seconda settimana. Sono risultati eccezionali se pensiamo ad un film italiano in versione sottotitolata. Con questi risultati siamo riusciti a far recuperare il cinema il gap negativo che avevano fino a novembre, e quindi, come sempre, siamo riusciti anche lì a trovare una soluzione per arrivare a far quadrare le cose a tutte le sale, e ci fa un grande piacere.
Quest'anno doppietta perché sono tornati in sala anche i Frontalis. L'ultima volta, 8 anni fa, avevano battuto Zalone. Pensi che ce la faranno anche quest'anno?
No, quest'anno penso che sarà molto difficile. Potranno arrivare vicini. Abbiamo battuto Avatar nel primo weekend uscita, e quindi è bello. I risultati sono comunque notevoli, perché sono al di sopra dell'uscita di Zootropolis, sono al di sopra dell'uscita di Avatar. Quindi 10 lode per i Frontalis, che peraltro. La cosa che abbiamo notato, il film piace molto, la gente ne parla veramente molto bene. E io sono convinto che gli spettatori che hanno visto Zalone poi non rimarranno delusi del film Frontalis Sabotage, al quale noi teniamo particolarmente, perché comunque è un prodotto ticinese di Alberto Meroni, che ha dimostrato sempre grandi doti. Questo film è riuscitissimo, supera di gran lunga il precedente. Tocca delle tematiche comunque importanti per la Svizzera, quindi la convivenza con gli italofoni, il problema dei frontalieri, la convivenza felice che abbiamo, e anche nei rapporti tra gli svizzeri. È un film che merita assolutamente attenzione, e lo consiglio vivamente a tutti, perché ci sta dando grandi soddisfazioni. E voilà, il secondo film delle feste, quindi bravissimi Frontalis, e bravissimo Alberto Meroni, che è riuscito a centrare ancora l'obiettivo, insomma, per la seconda volta.
Parlando di distribuzione, molti chiedono: ma come mai alcuni film non arrivano nella Svizzera italiana o arrivano in ritardo? Quali sono le dinamiche più importanti per cercare di capire una volta per tutte questo fenomeno?
Adesso non so su quali film ti riferisci, se praticamente film italiano o
no,
o
anche
film
internazionali, per esempio
internazionale,
Norimberga, sì. Qui non ha ancora una data di uscita.
Non ha una data d'uscita perché sulla carta il distributore ha deciso che era fuori luogo proporre nel periodo natalizio un film sulla guerra, su un periodo in un momento già così complicato, difficile, pesante per il pubblico, e non aveva senso andare a far uscire un film in questo periodo, insomma, perlomeno un po' spensierato, perché il periodo delle feste natalizie è sempre un po' così, si preferisce un po' il film un po' più facile, un po' più sul comico. E poi era chiaro ed evidente a tutti che con due colossi, anzi tre colossi, con Frontalis, il film forte locale ticinese, Buencamino che andrà per il record storico italiano, Avatar che è il record storico, non c'è lo spazio neanche fisico per dare ossigeno a un film che non è all'altezza di sicuro degli altri tre, e quindi il distributore ha preferito rinunciare all'uscita del film da noi nella Svizzera italiana. Voilà. Cioè, solitamente i distributori vedono anche i risultati che i film fanno in uscita nelle altre nazioni, e se vedono che esce male, chiaramente non rinunciano ad assumersi il costo per un'uscita comunque nella Svizzera italiana, che comporta comunque per ogni regione dei costi importanti. Quindi se non è andato bene altrove, è inutile farlo uscire, occupare spazio e toglierlo ai film che funziona. Quando si fa una valutazione delle uscite ai film, la tematica è molto semplice: quale valore aggiunto porta questo film se lo portiamo in sala? Io dico sempre ai nostri spettatori, anche del nostro multisala di Mendrisio, diciamo, i film che non vedete perché non hanno avuto un merito, o non hanno avuto il successo sperato, perché manca il pubblico che va a vederlo. Se manca in situazioni veramente con un potenziale nettamente maggiore al nostro, è chiaro che da noi non avrebbe veramente, non arriverebbe neanche a coprire i costi né degli esercenti né della distribuzione per poterlo far vedere nelle sale ticinesi, e quindi vengono annullati e non li vediamo.
Parliamo di costi. Molti dicono che andare al cinema diventa impegnativo, perché per una famiglia di 3-4 persone forse 50 franchi non bastano. C'è chi dice che con un biglietto del cinema ti paghi un mese di Netflix, però non è la stessa cosa.
No, non sono dinamiche completamente diverse. Ora è come la questione del caffè che paghi 5 franchi nella Svizzera tedesca, o la birra che paghi in Ticino 5 franchi. Cioè, ma vuoi mettere un divertimento in sala di 2 ore al costo di 11,90, che sono i prezzi delle cinecard che ci sono comunque in Ticino, anche da noi, alla fin fine paghi sugli 11 franchi. Però chiaramente ti lascia un ricordo che è un ricordo indelebile nella storia, perché quando tu vai a vedere un film al cinema è un evento, è un momento forte, perché te lo ricordi con chi sei andato a vederlo, perché ti lascia qualcosa, e quando poi lo rivedrai alla televisione ti ricordi un po' di quel momento importante, di quello che il film ti ha dato, di quello che ti ha colto, cioè, insomma, resta sempre qualcosa, e l'esperienza è completamente diversa. Io lo dico sempre, cioè, tutti hanno una cucina a casa, ma tutti andiamo al ristorante. Ma perché andiamo al ristorante? Ma perché ci piace cioè stare in compagnia, stare in un ambiente diverso? E gli ambienti, i cinema, le sale costano, sono superfici veramente enormi, hanno dei costi che con le affluenze, lo diciamo chiaramente, in calo negli ultimi anni, comunque i costi restano uguali, non è che diminuiscono. E quindi è giusto che per ogni cosa... che ogni cosa abbia un po' il suo prezzo, insomma, no? Se io mi ricordo ai tempi la pizza che costava 6 franchi, adesso la pizza costa 17, 18, 19, 20, 23 franchi, il prezzo del cinema, bene o male, è sempre quasi stato allineato, quindi le possibilità per pagare meno ci sono. Sono le tessere di fidelizzazione che le varie sale mettono a disposizione di clienti che vanno regolarmente al cinema.
La domanda finale, quella comune a tutti i nostri ospiti: qual è il film Coperta di Linus di Luca Morandini, ovvero quello che ogni tanto tu senti il bisogno di rivedere?
Questa è una bella domanda. Guarda, ti dico la verità, io mi entusiasmo molto per molti dei film che abbiamo avuto. Oltre da spettatore, abbiamo comunque un aspetto professionale di quando l'abbiamo scoperto, di quando abbiamo visto le prime cose, ed è incredibile. Io direi che il film che in assoluto mi ha lasciato nella mia attività c'è ancora domani. Io mi ricordo ancora prima che venisse lanciato, che venisse scoperto, quando avevo visto le prime immagini, mi aveva proprio colpito, perché era qualcosa di completamente diverso. Ho detto: mamma mia, questo è il film che aspettavo da una vita, il film italiano che veramente aveva le carte per andare a livello internazionale. Emotivamente, ogni volta che lo guardo, lo dico: caspita, questo è stato proprio in quel momento, è stato proprio quello che mi ha lasciato qualcosa in più e che mi ha particolarmente emozionato. E avevo ragione, alla fin fine ha fatto un percorso il film che nessuno si aspettava. Io sapevo che sarebbe stato veramente forte a livello internazionale, ma non a quei livelli, e quindi sono cose che poi ti restano sempre dentro, insomma, come il nuovo Cinema Paradiso, quando ero ancora giovanotto, e chiaramente lì vedevo la storia della mia famiglia, perché alla fin fine quel ragazzino ero comunque anch'io, che ha vissuto a pieno tutte quelle atmosfere, quindi la magia del cinema alla fin fine è quella lì.
Indovina chi viene al cinema.
Prima di passare alle proposte televisive, una segnalazione importante. Il Cineclub Lugano Cinema 93 propone, a partire da martedì 13 gennaio, la rassegna Tra luci e ombre, una serie di film pensata per mettere in luce, appunto, una delle più importanti professioni del cinema, quella del direttore della fotografia. I film che vedremo in questa rassegna proposta dal Cineclub Lugano Cinema 93 sono film tra i migliori della corrente generazione di professionisti della luce. Si comincia appunto martedì 13 gennaio alle 20:30 al Cinema Iride con Days of Heaven di Terrence Malick, con la fotografia di Nestor Almendros.
Con il ritorno di Edizione Straordinaria, a partire dal lunedì 12 gennaio su RSI La 1, ritornano anche i film tematicamente abbinati alla puntata, in onda alle 21:40 circa al termine dell'emissione principale. La prima puntata, che si occupa dei soldi nel pallone, è accompagnata dal film Money Monster, l'altra faccia del denaro, del 2016, diretto da Jodie Foster con George Clooney e Julia Roberts. Famoso conduttore televisivo Lee Gates si prepara ad una nuova puntata di Money Monster, programma sul mondo della finanza di tale successo che lui è stato soprannominato il mago di Wall Street. Poco dopo l'inizio della trasmissione, un giovane, entrato non si sa come in studio, prende in ostaggio Gates, lo minaccia con la pistola e lo accusa di aver causato la propria rovina, facendogli perdere tutti i risparmi grazie ai suoi consigli sbagliati. In regia, la produttrice Patty Fenn prova in tutti i modi a salvarlo. Lunedì 12 gennaio alle 21:40 circa, RSI La 1.
E sempre lunedì, ma alle 21:55 e su RSI La 2, è in programma il documentario Harald Negeli, il graffitaro di Zurigo, di Natalie David. Harald Negeli è il precursore svizzero della street art, conosciuto nel mondo intero come lo sprayer di Zurigo. Fin dai suoi esordi negli anni 70 ha sollevato dibattito e polemiche. Nel corso della sua lunga carriera l'artista zurighese si è trovato a dover affrontare numerosi processi. Arte o deturpamento? Ultimamente si è scontrato con le autorità, soprattutto sulla questione della danza macabra nella chiesa di Grossmünster. La danza macabra, così come l'altro progetto che accompagna Negeli da 20 anni, quello della Urwolke o Nuvola Primigenia, sono altrettante interpretazioni di un'utopia, sono il suo modo di accostarsi al tema della libertà. Oggi Harald Negeli, superati gli 80 anni, è malato, ma sempre attivo e non ha perso la sua grinta graffiante. Questo documentario è il suo testamento, ma è anche un tentativo di confrontarsi con questo artista svizzero, tanto poliedrico e controverso.
Ci siamo abituati con le repliche festive a citare un film al giorno, tratto dal cinecalendario di Andrea Fiamma, uscito in una nuova versione proprio in questi giorni per le edizioni Burno. Un film che ha un legame più o meno forte con una data specifica. E lo facciamo anche oggi, perché oggi, 10 gennaio, il film è un film particolare, è The Fabelmans, del 2022 di Steven Spielberg, con Michelle Williams, Seth Rogen e Paul Dano. Proprio la sera del 10 gennaio 1952, nel New Jersey, Mitzi e Burt Fabelman portano il loro figlio Sammy a vedere il suo primo film al cinema, Il più grande spettacolo del mondo, di Cecil B. DeMille. Spielberg, con questo film, racconta per una volta la sua storia personale, di ragazzino che scopre il mondo nel quale diventerà una star di prima grandezza, rendendo omaggio alla sua famiglia, ma anche all'intero universo del cinema.
Alessandro, ci hai fatto un regalo citando questo film e ce l'ha fatto soprattutto Andrea Fiamma con il suo Cine Calendario. Riguardate, se avete l'occasione, Fabelmans di Spielberg. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla stessa ora, stessa rete, tra 7 giorni. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, come sempre, buon cinema!